Dai, fammi posto. Ma non no, ci sto.
Zia, è no. stretto. Ok, ci sei. Aspetta, sposta un attimo il piede. Ok, ci siamo.
Oh, ok.
Il microfono è qui.
Ciao ragazzuoli.
Ciao.
Siamo di nuovo nell'armadietto.
Bentornati ad Armadietto 250. Come potete capire, siamo comunque un po' strettine. Quindi nel
sempre
caso...
cibo, ci vorrebbe.
Esatto. Bene, io sono qui per parlarvi di una cosina di cui mi ha informata Sabrina, che ho trovato piuttosto strana. A Londra, per gli appassionati di Harry Potter che hanno sempre sognato di avere un buco, esattamente come il protagonista, è stato aperto il 19 marzo scorso, nel quartiere di Soho, un gufo bar, già molto in voga in Giappone, da cui sappiamo vengono cose molto strane, chiamato Annie the Howl, quindi Annie il gufo. Per la sicurezza dei clienti dei gufi, il bar sarà aperto dalle 20 alle 2, rispettando quindi il normale orario in cui i gufi sono svegli, questo di sera ovviamente, e ci sarà un falconiere professionista.
Beh, interessante in effetti. Beh, a proposito di animali, bar, ma soprattutto ristoranti, se fossimo vissuti nella Pompei del primo secolo d.C., scegliere cosa mangiare al ristorante ci avrebbe riservato delle belle sorprese.
In che senso?
Non c'erano infatti solo i piatti della tradizionale dieta mediterranea, ma anche stravaganze provenienti dall'estero, specie indonesiane, fenicotteri e perfino carne di giraffa. Scavando nelle cloache di una zona dell'antica città, distrutta nel 79 d.C. dal Vesuvio, un gruppo di archeologi dell'Università di Cincinnati, USA, ha infatti trovato numerosi resti alimentari fossilizzati. Il più antico risale al IV secolo a.C., tra cui una zampa di giraffa macellata.
Oh mio Dio!
Non si sa come venissero cucinate queste esotiche prelibatezze. Oggi in Africa, dove in alcune zone nonostante i divieti si consuma ancora la rara carne di giraffa, fonte di preziose proteine, la preparazione è piuttosto complessa. Le ricette prevedono infatti una lunga macerazione di 5-6 ore. Chissà se anche a Pompei facevano così. Sappiamo solo che a Roma e altrove, nella penisola, 2000 anni fa, queste specie esotiche giungevano via mare nelle province del Nord Africa. Molti esemplari erano destinate agli spettacoli circensi e ai giardini imperiali, come testimoniano diversi mosaici, ma altri evidentemente finivano in crociera. Dai, adesso un po' di musica. Vi lasciamo con George Ezra, Listen to the Man. I feel your head resting heavy on your single bed. I want to hear all about it. Get it all off your chest, ooh. I feel the tears and you're not alone, no. When I hold you, well, I won't let go. Why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know. What you wanna do? Won't you listen to the man that's loving you? Your world keeps spinning and you can't jump off, but I will catch you if you fall. I can't tell you enough. I hate to hear that you're feeling low. I hate to hear that you won't come home. Oh, why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? What you wanna do? Won't you listen to the man that's loving you? You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? eccoci qua.
Bentornati.
Sai, Giulia, stavo cercando.
Oh, non stiracchiarti, che cavolo, qui siamo strette. Stai con i piedi al tuo posto.
Dai, stavo cercando sulle ultime volontà dei famosi. Oh, quelli come Shakespeare o così. Non ti sei mai chiesta che fine hanno fatto?
Beh, in realtà sì, però non è che sono i problemi essenziali della vita, ma neanche se i pinguini hanno le ginocchia sono i problemi essenziali della vita.
Beh, tra l'altro,
qui per questo.
Ce le hanno.
Davvero?
Sì. Beh, in ogni caso, generosi o taccagni, dispettosi o riconoscenti, un punto di morte si rivela la natura di molti. Particolarmente interessante è perciò leggere le ultime volontà dei grandi della storia, che gli archivi nazionali britannici hanno messo sul web. Registrati tra il 1384 e il 1858, 500 anni di testamenti inglesi sono infatti online sul sito www.ancestry.co.uk a pagamento e ricchi di curiosità. Si può per esempio leggere la pergamena con le ultime volontà di William Shakespeare, 1564-1616, che contiene tre dei suoi autografi prevenutici. Il bardo lasciò ogni figlia una bella somma, ma non fu generoso con la moglie. Le spettò solo il suo secondo miglior letto.
Scusa, insomma, bene.
Le illazioni degli storici su questa misteriosa frase si sprecano. Ben più generoso fu l'ammiraglio Francis Drake, 1540-1596, che lasciò una discreta sommetta ai poveri di Plymouth. Tra i più magnanimi, il filosofo Francis Bacon, 1561-1626, che lasciò soldi, casa e terreni alla servitù. George Bernard Shaw, 1856-1950, nel testamento chiese invece un lascito per un nuovo alfabeto, ma non fu esaudito.
Povero, neanche l'ultimo desiderio! Vabbè, allora, hai parlato di Shakespeare prima, e tutti conosciamo Romeo e Giulietta. Non tutti conoscono in realtà la vera storia. In realtà non sono mai andati a vedere, non so, a teatro la rappresentazione. Però la maggior parte di noi ha visto il film di Romeo e Giulietta, in cui recitano Leonardo DiCaprio e Claire Danes. I capelli di Claire Danes nel film non sono i suoi veri capelli, ma si tratta invece di una parrucca. E già lì tipo tutti i pianti, o meglio il sollievo, perché tutti avremmo voluto avere i capelli come lei. E nelle scene in acqua, nella vasca da bagno e in piscina, cioè le hanno pure fatto una parrucca quasi esclusiva. Appunto, nelle scene della piscina i registi e i produttori si accorsero che l'acqua calda faceva arrossare troppo la pelle degli attori, così Claire e Leonardo furono costretti a girare immersi nell'acqua gelida.
Ecco, io già qui mi immagino i due poverini che guardano gli attori, i registi, e mi chiedono perché, ma perché?
Perché? Tipo con le labbra viola in ipotermia, vicini alla morte. Invece la voce di Giulietta nel film originale, quindi in inglese, non è in realtà quella dell'attrice, ma quella di Natalie Portman. Non chiedeteci il perché, sappiamo soltanto che
l'ha doppiata
per qualche motivo. Claire Danes, invece, dopo l'uscita del film, fu chiamata da James Cameron, il regista del Titanic, e le chiese, dai, fai il ruolo di Rose, al fianco di nuovo di Leonardo DiCaprio, che aveva comunque già accettato il ruolo per Jack. Claire però rifiutò, perché aveva appunto da poco interpretato un film romantico a fianco di Leo, e trovò che le due storie fossero un po' troppo simili. In seguito ha dichiarato di non essersi affatto pentita, bugia secondo me, di aver rifiutato il ruolo, e che Kate Winslet lo ha interpretato magistralmente. Bene, dopo questa carrellata di curiosità, ecco a voi Candyman di Christina Aguilera.
A voi.
Drive.
Ok, penso che qui dentro inizia a mancare aria.
Tipo che l'armadietto non contiene tanto ossigeno.
Quindi io magari per questa volta chiuderei qui.
Direi che è tutto, quindi così finisce la puntata di Armadietto 250.
Alla prossima.
Alla prossima.